Roberta, pensi mai che un momento piacevole, una vacanza, possa trasformarsi in una tragedia?
Mi sempre molto ottimista tu, eh?
No, il punto è che purtroppo i disastri naturali spesso non sono solo colpa della natura.
Ah, ok, inizio a perdermi, ma forse so dove vuoi arrivare.
Doc, tratti da una storia vera.
Benvenuti e benvenute, questo è Doc tratti da una storia vera. Io sono Roberta Lippi, come sempre Francesca Scherini è qua accanto a me.
Ciao!
E anche questa settimana siamo pronte a partire con un documentario o una docuserie per raccontarvi qualcosa che vogliamo approfondire. A volte è un tema sociale, a volte è culturale, altre volte è qualcosa che ci tocca profondamente. Bene, questa volta abbiamo deciso di parlarvi di una docuserie podcast e video, anche a dire il vero, che raccoglie le fila e le testimonianze di un fatto di cronaca che ha scosso il nostro paese, di cui si è purtroppo ricordato l'anniversario proprio ieri. Una tragedia terribile che lascio a te, Francesca, raccontare insieme al progetto di cui parliamo.
Sì, oggi parliamo di E poi il silenzio, il disastro di Rigopiano, un podcast di Pablo Trincia, scritto con Deborah Campanella, prodotto da Sky Italia, Sky TG24 e realizzato da Cora Media. Ci concentriamo oggi sul podcast, anche se, come appunto anticipavi anche tu Roberta, è disponibile anche una serie video. Si tratta di 8 episodi di durata variabile tra i 40 e i 50 minuti che ricostruiscono la tragedia dell'hotel Rigopiano, travolto da una valanga il 18 gennaio 2017, un evento che provocò la morte di 29 persone. Il podcast racconta non solo i fatti accaduti quel giorno, ma anche le cause e le responsabilità che hanno contribuito a trasformare un evento naturale in un disastro umano, attraverso interviste e testimonianze inedite. Lo stile è ovviamente quello di Pablo Trincia, che come sempre offre uno sguardo completo, ma anche doloroso, su quanto accaduto.
Attraverso le voci dei sopravvissuti, dei familiari, delle vittime e dei tecnici, Trincia ci porta dentro una vicenda che è fatta di ricordi, di ritardi, di negligenze e di mancati interventi, come purtroppo sappiamo. Ma è anche un racconto, così un po' come era stato per il suo Dito di Dio, quello sulla, il podcast sulla tragedia della Costa Concordia, che tra l'altro vi consigliamo di recuperare, che non si limita alla cronaca, perché è proprio una raccolta di emozioni. Ci sono anche gli entusiasmi, no? La varia umanità fatta di gioia, nervosismi, di chi si appresta a concedersi finalmente qualche giorno di vacanza. E le voci di chi resta ricordano anche la bellezza di quel luogo da sogno, un luogo in cui pare si potesse staccare davvero.
Una piccola impresa familiare che grazie alla volontà di Roberto Del Rosso si trasforma in un hotel con spa, un angolo di paradiso dove anche molti VIP si rifugiano per trovare calma e ispirazione. Il podcast ti accompagna letteralmente nella gioia di un weekend fuori porta alla comprensione che qualcosa non andrà affatto come deve andare, fino a portarci ad attraversare il dolore dei familiari che non solo hanno perso i propri cari, ma si sono trovati a combattere contro un sistema che cercava di minimizzare o di giustificare ciò che era successo.
I primi episodi sono il racconto di quelle vacanze e dell'improvvisa consapevolezza che da quell'hotel non si potrà uscire, fino al tragico avvenimento. La valanga che seppellisce tutto, e sotto questa valanga ci sono 38 persone e fuori ce ne sono due che vagano nella neve, e la rabbia e la lentezza con la quale vengono ascoltati i pochi che possono ancora chiedere aiuto è veramente sconcertante. C'è lentezza nei soccorsi ovviamente, perché nonostante gli allarmi lanciati dai sopravvissuti non vengono presi sul serio, ma c'è anche una valanga che è il risultato di una catena di errori che partono da molto prima del suo avvenimento. Si parla di segnalazioni ignorate e di una struttura costruita in un luogo ad altissimo rischio. In questo senso il lavoro di Trincia ci ricorda quanto sia fondamentale non solo dare voce alle vittime, ma anche riflettere proprio sulla responsabilità, sulle responsabilità collettive che stanno dietro alle tragedie.
Sì, perché come dicevamo all'inizio, non sempre i disastri sono solo opera della natura. Sotto le macerie del resort di Farindola sono morti 11 dipendenti della struttura e 18 ospiti, e bisogna riconoscere che nonostante tutti conosciamo questa storia, la narrazione crea un impatto emotivo che supera la semplice cronaca ormai nota. E siccome appunto a parlare di questa triste vicenda manca un po' il fiato, Roberta, io propongo una piccola pausa e continuiamo tra poco.
Mi manchi, l'ho detto, e non è facile dire di più. Il sole che ho dentro non è quello di maggio che mi scotta, e tu non sei dove vorrei, chissà in quale parte del mondo sei. Mi manchi, l'ho detto, ma non tornerai. Mi manchi, l'ho detto,
e non è facile dire di più. Il fuoco che ho dentro
è spento quel giorno, pioveva e tu non sei dove vorrei, chissà in quale parte del mondo sei.
Mi manchi, l'ho detto, mi manchi, ma non tornerai nemmeno per Natale, quando la gente sorride. Qualcosa sopravvive dove la neve non cade, le passeggiate insieme con poche ore di luce. Mi manchi, l'ho detto, mi manchi, ma non tornerai. Mi manchi, l'ho detto, mi manchi, ma non tornerai.
Dove la neve non cade, nel 2018, in occasione dell'anniversario della tragedia di Rigopiano, la band Le Stanze di Federico ha organizzato un'iniziativa per non dimenticare, insieme agli artisti emergenti più noti del panorama musicale abruzzese. E noi siamo ancora ad hoc, tratti da una storia vera, Francesca Scherini e Roberta Lippi, e oggi stiamo parlando di un podcast che è anche una docuserie, E poi il silenzio, il disastro di Rigopiano, narrato da Pablo Trincia e scritto dallo stesso Trincia con Deborah Campanella. Un racconto intenso e commovente che ci permette di rivivere i momenti drammatici della tragedia, ma soprattutto di riflettere sulle cause e le responsabilità di quanto accaduto. Questa volta non vi chiediamo se conoscevate questa storia, ma vi chiediamo di commentarla con noi, se volete, come sempre, scrivendo ad hoc@radiopopolare.it.
Come abbiamo detto, il podcast ci restituisce non solo una cronaca dettagliata degli eventi, ma anche le emozioni, i ricordi di quella tragedia, di chi l'ha vissuta sulla propria pelle. Un quadro vivissimo di quei giorni, tante domande che continuano a tormentare chi è rimasto. Cosa si sarebbe potuto fare per evitare tutto questo? Perché è mancata la prevenzione e soprattutto perché l'allarme non è stato ascoltato?
Ricordiamo che l'evento avvenne il 18 gennaio del 2017, sono trascorsi 8 anni esatti. L'hotel Rigopiano Gran Sasso Resort nel comune abruzzese di Farindola è stato colpito dalla valanga quando nell'albergo si trovavano 40 persone tra ospiti e membri dello staff, che furono sommersi e intrappolati. Solo 11 furono salvati dai soccorsi e sono sopravvissuti.
E oggi è davvero un piacere per noi poter ospitare qui ad hoc un grande autore che grazie al suo podcast Veleno possiamo considerare davvero pioniere del podcasting in Italia. Ha ricoperto ruoli di prestigio, ha prodotto innumerevoli lavori documentaristici, tra cui ricordiamo, l'abbiamo detto poco fa, Il dito di Dio e Dove nessuno guarda, il caso Elisa Claps, nonché appunto il documentario di cui parliamo oggi e poi Il silenzio, il disastro di Rigopiano. Beh, benvenuto Pablo Trincia.
Grazie.
Grazie a te di essere qui. Senti un po', Pablo, abbiamo citato solo alcuni dei tuoi progetti, ce ne sono molti altri. Cosa significa oggi per te fare documentari e soprattutto ora che hanno preso per te questa doppia veste, audio e video, come funziona in questo caso?
Beh, era una formula che andava trovata per potermi permettere di farli i podcast, perché al momento non c'è ancora un mercato vero e proprio e quindi diciamo che viene più facile se li abbini a una docuserie, no? Tanto che comunque devi fare una grossa c'è tanto lavoro, devi studiare tanto, devi fare una grande ricerca, e allora a quel punto se ci attacchi anche un progetto di docuserie, ecco che inizia ad avere un senso anche a livello economico, perché poi sono produzioni che costano, quindi vanno supportate. E io ho trovato questa combo, l'idea di questa combo appunto con il video, per cui prima facciamo uscire un podcast che può un po' apre la strada e crea un po' una cultura, e poi dopo atterriamo con la docuserie dove la gente può vedere quello che prima si è solo immaginata. Sta funzionando, funziona benissimo con Sky, che è davvero uno dei posti migliori in cui io abbia lavorato, e quindi sono contento perché comunque riesco a portare avanti progetti che altrimenti, come voi sapete molto 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 bene, è molto difficile portare avanti, trovare finanziatori, trovare chi insomma ci crede, e questa formula qui per ora è una formula vincente.
Ecco, senti, sappiamo che è accaduto anche con Veleno, di cui tra l'altro abbiamo parlato anche qui proprio in occasione dell'uscita della docuserie su Prime, e già lì hai capito come il tuo lavoro poteva avere il potere di riaprire dei casi di cronaca. Quante altre volte è accaduto e che cosa si prova?
Ma guarda, Secondo me alla fine, quando ricostruisci una storia e ti prendi il tempo, scopri sempre qualcosa di nuovo, che sia un dettaglio o che sia un qualcosa di molto rilevante. Ovviamente Veleno è stato il progetto più grande da quel punto di vista, perché era un caso a cui non aveva mai lavorato nessuno, era proprio un caso inedito. Però c'è sempre qualcosa che viene fuori, che non è stato raccontato, che non è stato detto, oppure che esce magari tardivamente. Sicuramente la storia dei Diavoli della Bassa Modenese, da questo punto di vista, è imparagonabile a tutti gli altri progetti, perché lì proprio sono andato a prendere una storia che tutti si erano dimenticati, di cui nessuno ricordava nulla, e sono andato a cercarmi tutti i protagonisti uno per uno, e quindi poi lì ovviamente a quel punto tutto quello che veniva fuori ero il primo sostanzialmente a raccontarlo. Non è facile, non è una cosa facile ovviamente, perché voi lo sapete, insomma, il problema è che poi spesso le persone non hanno voglia di parlare, la gente si tira indietro, ha paura di dire qualcosa in più, quindi diciamo fa parte un po' del nostro percorso, no? Di autori, di giornalisti, quello di cercare di tirare fuori verità nuove. Non sempre ci riesci, e pazienza, allora a quel punto ti dedichi al racconto, perché tanto le persone comunque vogliono sentire una storia, la vogliono sentire raccontata bene, la vogliono capire. La vogliono capire fino in fondo, e quindi è un mestiere un po' che mischia l'inchiesta con la narrazione, ma la narrazione ci deve essere sempre, perché è l'elemento fondamentale. Puoi non avere l'elemento inchiesta, devi avere l'elemento narrazione.
Certo. Senti, rispetto anche alla fatica di cui parli, oggi, come sai, abbiamo dedicato tutta questa puntata proprio al tuo lavoro su Rigopiano, e lì emerge chiaramente che c'è una responsabilità rispetto, insomma, anche a leggi normative che non sono state applicate, non sono state, insomma, volute mettere su carta per tempo, e così, insomma, probabilmente l'hotel non sarebbe neanche forse mai esistito se fosse stato così, e lo racconti veramente molto bene nel podcast, come racconti molto bene anche la fatica tua e di Deborah Campanella nel sostenere emotivamente, no, quanto scoprivate di volta in volta. Ecco, siccome ne parli spesso di questa cosa, cosa significa oggi dover prendere atto di questa, anche di verità, assurdità, e raccontarle? Quanto si empatizza anche col dolore degli altri?
Guarda, quando più vai avanti con l'età e più questa cosa la patisci, perché diventi più sensibile con il passare degli anni. Io mi ricordo proprio a 30 anni non mi scalfiva nulla, cioè queste cose mi scivolavano abbastanza addosso. Adesso ti dico, oggi abbiamo iniziato le registrazioni della nuova serie sul caso di Denis Bergamini, prima intervista, prima proprio dopo 5 minuti io mi stavo per mettere a piangere, cioè, nel senso che dopo un po' diventi veramente ipersensibile. Questo è un lavoro che ti espone tantissimo al dolore degli altri, e dopo un po' o ti identifichi o ci vedi qualcosa di tuo, o provi a pensare a come lo vivresti tu, e quindi inevitabilmente soffri, lo patisci. Per me è stato così da quando ho superato il border 30-40, no? Quando sono entrato nei 40 ho iniziato a sentire un po' di più le cose, gradualmente, anche perché poi magari hai dei figli, oppure diventi più sensibile, e la cosa che però io patisco sempre più di qualsiasi altra, al di là le persone, purtroppo le persone muoiono prima del tempo, ci sono incidenti, ci sono disgrazie, ci sono omicidi, ma la cosa che a me mi lascia di più, mi fa più male in assoluto, è l'ingiustizia che c'è dopo. Perché la giustizia dovrebbe riparare, dovrebbe ricucire, dovrebbe andare a medicare una ferita, non a lacerarla ulteriormente. E cavolo, io quello che vedo sempre nei casi che tratto è che c'è questa doppia tragedia, che è l'ingiustizia, che è quella che veramente ti fa un po' vacillare, che è quella che ti fa dire ok, no, però no, non è possibile. ma quella è il vero dramma è quello. Non sono gli errori umani, non sono le tragedie, gli incidenti, le morti, non è quello, è la macchina che non funziona e vedere come quanto a volte sia marcia, quanto a volte ci sia gente che non dovrebbe fare quel mestiere che invece lo fa, vedere le persone, le vittime di una storia umiliate mentre aspettano giustizia, vedere una madre che ha perso una figlia e ritrovarsi davanti a un tribunale in lacrime perché si è scelta una strada che non ha nessun senso dal punto di vista giuridico, e quelle robe lì sono veramente molto molto pesanti. Io sono probabilmente le cose che patisco di più.
Ecco, a proposito magari proprio di questo progetto di Rigopiano, qual è l'intervista che ti è rimasta più dentro?
Ah, io ho patito tantissimo l'intervista con Giampaolo Matrone, che è il sopravvissuto che è rimasto di più sotto le macerie, ma non tanto per il fatto che sia rimasto così a lungo, ma perché quando questa cosa gli è capitata era un giovane padre, con anche con sua moglie era andato su all'hotel a farsi il classico weekend lasciando la bambina dai nonni, e ti dico, lì ho vacillato, ci sono stati un paio di momenti in cui mi sono alzato a un certo punto e gli ho detto aspetta un attimo, devo fare una pausa durante l'intervista, che è una cosa che non dovresti mai fare, perché in realtà non devi interrompere il flow, devi andare avanti, devi... E io però ho dovuto proprio fermarmi, è stato molto difficile anche parlare con... C'è questo signore che è il custode di Rigopiano, un signore che abita a Farindola, che tutti i giorni va su, porta i fiori, perché sua figlia che lavorava in hotel è morta lì, stare lì con lui, sentire un padre che piange sua figlia, io sono un padre e ho una figlia, cioè stai male. E infatti ti dico, non, cioè, comincio a farmi delle domande, perché sai, poi senti che è qualcosa che non ti fa bene questo lavoro a volte, cioè ti espone veramente tanto a dei drammi, a delle ingiustizie. Poi è bello, però c'è un prezzo da pagare che comincia a essere un po' troppo alto. E poi ovviamente dovendo trattare appunto drammi, inchieste, cioè passi da una tragedia all'altra, passi da un dolore all'altro. Adesso sono dentro la storia di Bergamini, che è una storia pazzesca, per cui ecco, sono un po' in un momento in cui mi faccio un po' di domande.
Senti Paolo, parlando sempre di tragedie, soprattutto visto che hai citato una delle persone che era anche sepolta sotto le macerie in una posizione veramente quasi incredibile da immaginare, no? E non può che tornarmi in mente un'immagine, più anzi di un'immagine, che solo alcuni di noi, diciamo, stanno vedendo. Allora vorrei anche ringraziarti per il tuo costante impegno sociale, perché vorrei ricordare che insomma ti sei speso sempre senza tregua per informare sul massacro che sta avvenendo a Gaza ormai da 15 mesi, e lì di persone sotto le macerie ne abbiamo viste un sacco, e non so se vuoi lasciarci, quindi siamo in chiusura, con una battuta nel senso, insomma, con un tuo pensiero su questo, e poi dirci qualcosa sui tuoi nuovi progetti appunto.
Questo di Gaza è... È la cosa peggiore per me, questo ultimo, poi tu Roby lo sai, perché insomma ci sentiamo spesso su questo, per me è il dramma più grande in assoluto. E anche lì, paradossalmente non sono i morti, è il silenzio, è l'indifferenza, è Tajani che dice a Report sì io sono amico di Israele, assolutamente sì, cioè con quella nonchalance, cioè mentre i bambini vengono massacrati, sentire i nostri politici dire cose del genere, vedere come scrittori, intellettuali, artisti continuano a stare in silenzio, come giornalisti continuano a esitare a usare a certi termini, a dire la guerra, ma che guerra? E tu sei qui invece assistente al genocidio e dici ma che cosa fa più male tra i due mali, cioè vedere persone intrappolate, subire questa cosa ogni giorno, oppure sapere quanto facciamo schifo noi che siamo dall'altra parte, che ci siamo illusi di vivere in una società che aveva capito, che aveva imparato, che basta, che avrebbe voltato pagina dopo l'Olocausto. Questo per me è probabilmente l'aspetto peggiore, perché poi tutte le mattine apro Instagram cose e boom, e mi ritrovo catapultato dentro. A volte mi devo disinstallare Instagram per uscire un attimo, perché sennò non respiro. E il fatto che appunto poi dopo la gente appunto mi dica, mi scriva, grazie, sei l'unico che si espone, a me non sembra di fare assolutamente niente. Per me parlare di Gaza è come uscire a fare la spesa, cioè è una cosa che devi fare.
Inevitabile, no?
Inevitabile. E quindi non vedo nessun valore nel fatto di parlarne, vedo semplicemente essere una persona decente, come dire, non al limite della decenza. Questa è la cosa che mi fa più male, perché poi sommata a tutte le tragedie di cui mi occupo in generale, è tutta una tragedia tutto il giorno, e quindi mi sono succato una bella depressione da cui piano piano sto uscendo. Però ogni tanto devo scollegarmi, devo smettere, perché sennò divento pazzo, come immagino anche voi, perché come fai a... E quindi, ricollegandomi alla domanda che mi facevi tu, no, i futuri progetti, io prima o poi, ti dico, vorrei cominciare a dedicarmi un po' anche alla fiction, alle storie immaginate, perché la realtà tutta insieme, quella, diciamo, che segui da autore, quella che segui invece da spettatore, rischia di farti troppo male, e quindi vorrei provare a rifugiarmi invece nelle storie, prima o poi, nelle storie inventate. È una cosa che non ho mai fatto, però è una cosa che sicuramente vorrò fare a breve. E il progetto futuro, del prossimo futuro, è questo, occuparmi anche di storie scritte e immaginate, e non necessariamente reali, perché ogni tanto un time out della realtà fa bene.
Senti, chiudo con una battuta veramente questa volta. Io non vedo l'ora, anche perché ogni volta che faccio un corsetto podcast a qualcuno dico sempre: no, ma la fiction non la fate, ragazzi, perché non la sa fare nessuno in Italia. Quindi non vedo l'ora che la faccia tu.
Io mi sono inventato un metodo che secondo me invece che ancora non ha fatto nessuno, non ha usato nessuno, ma che secondo me può essere veramente molto 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 efficace. Perché è vero, la fiction in audio per ora non ha funzionato, perché purtroppo la recitazione la senti tantissimo in audio, se non hai l'ausilio delle immagini la senti, anche se è un attore bravo la senti. Però io adesso sperimenterò questo metodo, che secondo me invece sarà un po' rivoluzionario, e non vedo l'ora di vedere che effetto farà. C'è una serie che ha avuto un enorme successo, che si chiama Caso 63, una serie cilena, Case 63, tradotta in inglese, però ancora non ha sfondato quel genere, ma a me piacerebbe tantissimo cominciare, e non vedo l'ora, perché è proprio una nuova frontiera, e insomma secondo me ce n'è bisogno, soprattutto lato podcast ne abbiamo bisogno tanto.
E allora ti aspettiamo al varco, insomma, non vediamo l'ora neanche noi. Grazie davvero per essere stato con noi.
Grazie,
complimenti,
Paolo.
Ancora
grazie a voi, vi abbraccio e vi bacio,
alla prossima, ciao.
Don't cry, snowman, not in front of me. Who'll get your tears if you can't catch me, darling? If you can't catch me, darling. Don't cry, snowman, don't leave me this way. A bottle of water can't hold me close, baby.
Rientriamo da questo brano di Sia, Snowman, struggente. Francesca, se pensiamo alla tematica di oggi, noi siamo Roberta Lippi, Francesca Scherini, e abbiamo voluto ricordare un evento che ha segnato profondamente non solo le vite di chi era lì, ma anche un'intera comunità e sicuramente il nostro paese.
Sì, oggi abbiamo parlato di E poi il silenzio, il disastro di Rigopiano, un podcast scritto da Pablo Trincia e Deborah Campanella, che è anche una docuserie tratta dall'omonimo podcast, che vi consigliamo vivamente di guardare su Sky, mentre il podcast è recuperabile sulle piattaforme di ascolto podcast come ad esempio Spotify. Vi invitiamo anche a condividere con noi, come sempre, i vostri pensieri. Potete scriverci all'indirizzo doc@radiopopolare.it oppure commentare sui nostri social, in particolare su Instagram, dove ogni settimana vi anticipiamo anche i temi delle puntate. Insomma, raccontateci anche le vostre esperienze o riflessioni, perché è importante mantenere viva la memoria di ciò che è accaduto e continuare a riflettere su come prevenire eventi simili in futuro.
In effetti queste storie sono difficili da affrontare e ricordare, come ci ha anche ricordato il nostro ospite Pablo Trincia, però sono fondamentali da conoscere. E così come viene ricordato nella serie, la tragedia a Rigopiano non è stata solo un evento naturale, ma il risultato, insomma, di errori e responsabilità umane. Quindi è una tragedia che ci mette di fronte a centinaia di paure, di responsabilità e soprattutto la necessità di non abbassare mai la guardia e pretendere da chi prende le decisioni che ci protegga realmente, che protegga le persone e non i propri interessi.
Ed è proprio con questo messaggio che vogliamo lasciarvi oggi, e come sempre vi invitiamo a guardare con attenzione al mondo che ci circonda e ricordare che ogni tragedia raccontata magari ci insegnerà qualcosa, perché dobbiamo sempre imparare qualcosa. Vi salutiamo quindi allora proprio con un brano tratto dalla colonna sonora della docuserie, la sigla E poi il silenzio di Michele Boreggi.